Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
C'è poco di più meraviglioso che una famiglia curata bene, dove c'è amore, rispetto, gioia, una famiglia saldamente fondata sui principi di Dio. Quella famiglia sarà un'immensa benedizione non solo per i membri della famiglia, ma per tantissime persone che negli anni avranno contatto con quella famiglia. Cosa rende una famiglia così? Cosa rende una famiglia benedetta? Tante cose, ma probabilmente la cosa più importante per una famiglia di essere una famiglia benedetta, una famiglia come ho elencato, è quando quella famiglia ha come capofamiglia un uomo timorato di Dio che governa bene la sua famiglia, come Cristo governa bene la Chiesa in grande. Che differenza immensa c'è quando un uomo prende il ruolo che Dio gli ha dato e governa bene la sua famiglia. Che meraviglioso e spesso che raro fra credenti. Dio ha dato all'uomo il ruolo di essere capo della famiglia, come Cristo è capo della Chiesa. Comanda al marito di amare e curare la moglie, come Cristo ama e cura la Chiesa. E ricordate, famiglia è marito e moglie. Se Dio poi aggiunge figli, la famiglia cresce, ma famiglia è quando un uomo lascia suo padre e sua madre, si unisce alla moglie ed è a quel punto una nuova famiglia. E lui è capo famiglia, con un ruolo importantissimo. Lui deve curare la famiglia come Cristo cura la Chiesa. Come cura la Chiesa Cristo? Come ama la Chiesa Cristo? Cristo si dedica totalmente a curare la Chiesa, sua sposa. Lo fa con amore, lo fa con impegno, lo fa cercando il vero bene, non la cosa più comoda, lo fa con perseveranza, lo fa sacrificando se stesso, le sue preferenze, i suoi diritti, lo fa tenendo in mente il bene eterno, lo fa in conformità ai principi di Dio. Questo è come Cristo ama e cura la Chiesa. E questo è come Dio chiama ogni uomo ad amare e curare la famiglia che gli ha dato. E così un marito che è timorato di Dio governerà sua famiglia così, molto così. Si dedicherà a questo con grande amore, con un immenso impegno, cercando il vero bene, non quello più comodo al momento. Non quello che il mondo cerca, non quello che soddisfa la carne, ma quello che è il vero bene, il bene che Dio ha stabilito, il bene che dura la vita e l'eternità. E quell'uomo farà tutto in base ai principi di Dio. Quello sarà il suo metro per come pensa, per come parla, per come agisce. Tante persone possono influenzare la famiglia, ma è il marito e padre che influisce in bene o male più di tutti gli altri. La mamma non può stabilire veramente la guida come può fare il marito, perché Dio ha dato lui questo. Lei può fare tanto, ma non può sostituire il marito. Dio ha stabilito il marito come capo famiglia, e vuol dire che ogni uomo che è sposato dovrà rispondere a Dio per come ha governato la sua famiglia. Se lui governa la famiglia con il cuore giusto, con umiltà, con sacrificio, con il cuore puro, perché quando pecca, perché peccherà, confessa il peccato a Dio e alla famiglia, quella famiglia sarà grandemente benedetta. Se invece manca nel governare la famiglia, quando pecca, e quelli buoni e quelli non buoni, tutti peccano, quando pecca non confessa il peccato, la famiglia sarà grandemente danneggiata. La famiglia in cui il marito non prende il suo ruolo avrà grandi lacune. Invece quando il marito vive secondo la volontà di Dio, avrà grandi benedizioni. Se un uomo non governa bene la sua famiglia, per quanto potrebbe cercare di pensare ad altro, avrà grandi dolori. E anche la famiglia avrà grandi dolori. Un uomo che è bravo in tante cose, magari capace a parlare o guadagnare soldi o bravo con le persone, ma se non cura bene la vista, la famiglia, potrebbe essere visto bene da certi, ma non sarà visto bene da Dio. Come Cristo ha provveduto per la cura della famiglia, ha provveduto anche per la cura della Chiesa. Stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo. Siamo arrivati a capitolo 3, dove troviamo le qualifiche per gli anziani, gli uomini che Cristo usa per curare la Chiesa. In questa epistola vediamo che per poter essere un anziano, un uomo deve essere irreprensibile, che non vuol dire perfetto, perché non ci sarebbero, ma vuol dire che non cammina nel peccato, non c'è campo della vita dove puoi attaccarlo, accusarlo con ragione, perché cammina in integrità, cadendo ma confessando i peccati. E dopo aver elencato deve essere irreprensibile, Paolo comincia a elencare varie qualità che riguardano e dimostrano chi è un uomo irreprensibile. E quindi stiamo studiando, siamo arrivati ai versetti 4 e 5 di 1 Timoteo 3, che descrivono il modo che un uomo deve governare la famiglia, o piuttosto spiegano il risultato quando governa bene la famiglia. Quindi voglio rileggere questo brano, inizia con il versetto 1, 1 Timoteo 3, versetto 1, e noi ci dedicheremo oggi, Dio volendo, e anche la prossima volta, su capitoli, i versetti 4 e 5. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. Uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Allora, come dico, oggi siamo arrivati a versetti 4 e 5, che trattano una qualità estremamente importante, che probabilmente è stato l'ostacolo più comune che un uomo può essere anziano. Uomini che in teoria avrebbero le altre qualità, anche se di solito non sempre, se mancano qui, mancano altrove. Ma quello più visibile è che è quello di governare bene la famiglia. E cosa vuol dire in pratica? Questa qualifica, governare bene la famiglia, rivela moltissimo chi è quell'uomo, moltissima la realtà di quell'uomo. In questi versetti impariamo che per essere un uomo irreprensibile, in modo da poter essere anziano, un uomo deve governare bene la propria famiglia. Rileggo 4 e 5. Uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? È fondamentale, è essenziale che l'anziano sia un uomo che governa bene la propria famiglia. La parola governare cosa vuol dire? Importante valutare. Descrive chi prende la responsabilità, o chi viene dato, di guidare e dirigere coloro che egli governa. Descrive una guida, la parola indica una guida protettiva. Una guida dove chi guida si impegna per il bene di coloro che sta guidando. Descrive uno che comprende, questo ruolo comprende un'autorità, un aspetto di autorità, ma un'autorità che non viene usato per vantaggi personali. Quindi un'autorità dove la persona non usa la sua autorità per ottenere quello che vuole lui. Usa l'autorità per portare bene alla famiglia, il vero bene. Per capire meglio il senso di governare, voglio leggere dove viene usato nella Bibbia la stessa parola. Viene tradotto in vari modi, ma la stessa parola greca viene usato, mi pare, 5 altre volte. Vi leggo in Romani 12. Paolo sta spiegando come ognuno ha ricevuto un dono, un ruolo da svolgere per la gloria di Dio, il bene degli altri. Romani 12. E sta spiegando, e qui viene tradotto, questa parola governare viene tradotto presiedere. Colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presiede con diligenza. La stessa parola. Quindi sta parlando di chi presiede in chiesa, chi dirige. In 1 Tessalonicesi 5:12 parla di coloro che sono preposti su di voi, di averli in grande stima. E questo è la stessa parola, sono preposti, è la stessa parola. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono. Quella è la stessa identica parola. Quindi, questi, la, governare, si vede un aspetto del ruolo, si affaticano fra di voi. Non è un ruolo di, non è un ruolo di comandare. È un ruolo di affaticarsi per il bene, ammoniscono, e questo sono quelle che governano, sono preposti. 1 Timoteo 5:17, di nuovo, presidenza. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. È la seconda volta che vediamo la parola si affaticano. Si affaticano. Governare vuol dire impegnarsi al punto di fatica, senza lamentarti, per il bene degli altri. Poi in Tito 3:8 la parola viene tradotta diversamente, ma lo stesso senso. Viene tradotto come applicarsi. Applicarsi. Come affaticarti in qualcosa, applicarsi. Ascolta come la stessa parola viene tradotta. Sicura è questa parola e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a opere buone. Queste sono le cose buone e utili agli uomini. Applicarsi a buone opere, governare buone opere. La parola è uguale, identico. Perché se uno governa, si applica alla cura della famiglia. E se uno governa le buone opere, si applica a gestire le opere buone. La stessa parola ancora in Tito 3:14. Qui viene tradotto dedicarsi. Ora, imparino anche i nostri a dedicarsi a buone opere. per i bisogni urgenti affinché non siano senza frutto. Okay? Dedicarsi. Quindi, quando cominciamo a vedere come viene usato, comprendiamo che governare non descrive uno che comanda. Non è assolutamente il suo senso. Quello è un despote. Governare è uno che si affatica, uno che si dedica a curare, proteggere, guidare, far crescere, edificare. È qualcosa che uno fa di cuore, riconoscendo l'importanza di questo ruolo e desiderando il vero bene di quelli che sta curando. È un sacrificio, perché come Cristo ha amato la Chiesa e si è sacrificato per lei, così fa chi governa la famiglia nel piano di Dio. Poche cose rivelano il vero cuore di un uomo quanto il modo che governa la sua famiglia, che si vede nei risultati. Un uomo può sembrare bravo e capace, ma il modo che governa la sua famiglia, che si vede nei risultati, rivela il suo vero cuore e rivela se lui è capace a governare, curare, infatti la parola che cambiano, curare la Chiesa. Infatti dice, se uno non sa governare la famiglia, come può curare la famiglia? Perché governare la famiglia è curare la famiglia. Senza dubbio, è difficile governare bene la famiglia, nella carne è impossibile. E se tu, uomo, hai mai detto non ce la faccio, tu stavi cercando nella carne. Tu stavi cercando nella carne ed è impossibile. È impossibile nella carne, ma non dobbiamo farlo nella carne. Come credenti non dobbiamo combattere il peccato nella carne. Hai mai avuto il pensiero che ti è entrato in testa? Non riesco a superare questo peccato, a perdonare, a accettare una prova. Ti è mai venuto in testa il pensiero non riesco? Quel pensiero è falso, perché vuol dire che tu stai cercando di farlo nella tua forza. Ma cosa dice Filippesi 4:13? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. E se Dio ti ha chiamato a combattere un peccato e ci ha chiamato a quello, ci fortifica. E quando Dio provvede per un uomo una moglie, lo chiama a governare bene la famiglia e in Cristo c'è la capacità. Per poter governare veramente bene una famiglia, un uomo deve essere irreprensibile, deve avere le qualità che abbiamo già visto alcuni altri. Perché è molto più facile governare la famiglia che curare la Chiesa. Io faccio tutti e due. Perché con la famiglia hai molto più mezzi alla tua disposizione. Tu vedi i membri della famiglia tutti i giorni. Tu hai la capacità, il potere di gestire tanti aspetti della vita dei membri di famiglia. I credenti vedi qualche volta alla settimana. Un tempo profondo, personale, quasi non puoi avere con ogni credente. E quindi curare, e poi non hai conseguenze che puoi dare ai credenti, nel senso normale, che puoi fare in casa. Quindi hai molti mezzi alla tua disposizione nel governare la famiglia che un anziano, gli anziani, non hanno in chiesa. Sì, quindi con tutti quei mezzi, quel rapporto stretto, intimo, giornaliero, la capacità di gestire tanti aspetti della vita, di parlare al cuore tutti i giorni. Se uno non riesce a governare bene la Chiesa, lascia stare, per quanto potrebbe essere eloquente, che potrebbe mai governare la Chiesa. Ho detto famiglia prima? Sì, ok, intendevo famiglia, grazie. Se uno non riesce con tutto quello che ha governare bene la famiglia, non sarà mica capace a curare bene la Chiesa. Quindi questo diventa un metro molto chiaro per quanto un uomo è capace ad essere un anziano. Allora, Devo dire una cosa, un grande aiuto. Governare bene la famiglia dipende poco sulle capacità di un uomo e molto sul cuore dell'uomo. Che vuol dire? È nella la portata di qualunque uomo. Non devi aver avuto un buon padre tu. Non devi avere grandi capacità nel spiegare le cose in modo chiaro questo. Devi avere un cuore umile che confessa il proprio peccato e si aggrappa a Dio tutti i giorni, e allora tu sarai fortificato nella forza del Signore e nella sua potenza. Allora ti arrenderai alla verità di Dio e allora Dio ti guiderà. E tu puoi, nonostante come sei cresciuto, tu puoi governare bene la tua famiglia. Non dobbiamo mai dire, ma non riesco! Umiliati sotto la potente mano di Dio e cosa farà Lui? Umiliatevi sotto la potente mano di Dio ed Egli vi innalzerà al ruolo che ti ha dato e lo farai in modo benedetto da Dio e tu dirai, non avrei mai creduto. Questo è il nostro gran Dio, pieno di benignità. Sarà il carattere dell'uomo che guiderà il modo che egli governerà la sua famiglia. Curare la famiglia e curare la Chiesa è molto simile. È molto simile. La Chiesa è una famiglia spirituale. Quando Dio ci salva, ci adotta come figli, che vuol dire diventiamo che cosa? Fratelli, sorelle, è una famiglia spirituale. Siamo tutto un corpo, membra gli uni degli altri, come la famiglia biologica. Gli anziani hanno il ruolo molto simile ad un marito padre. Hanno il ruolo di dedicarsi, sacrificandosi per la protezione, la crescita, la cura della Chiesa. Come il padre della famiglia. Devono farlo con amore, non per guadagno. Lo fanno perché amano Cristo e amano le pecore di Cristo. E lo fanno come esempio per il gregge, modelli, dice Primo Pietro, non in modo come i despoti che cercano di dare le frustrate. Quindi, ma quell'uomo è pronto ad essere un anziano? Guardiamo la sua famiglia. Allora sapremo. Iniziamo oggi a considerare alcuni aspetti di governare bene la famiglia. Uno che non è menzionato qui perché è menzionato altrove e riguarda la cura della moglie. Perché la famiglia è con o senza figli. Dio non dà figli a tutti, ok? Nella Bibbia ci sono un bel po' di esempi di donne sterili che non potevano avere figli. La Bibbia ne parla di questo, ma è già una famiglia? Non è una famiglia di serie B. Al momento che una coppia si sposano è una famiglia. E quindi governare bene la famiglia riguarda come cura, guida la moglie. E la Bibbia ci insegna quello in Efesini 5 soprattutto, che lui deve curare la moglie, amarla, curarla come Cristo cura la Chiesa. Primo Pietro capitolo 3 dice che lui deve onorare la moglie, non deve inasprirsi contro di lei. Quindi si impegna al punto di sacrificio per il bene della moglie, mai facendo cose per preferenze sue, tenendo sempre in mente come sta la moglie. Questo vuol dire che provvede quello che serve per la crescita spirituale della moglie. Non che lui ha tutto, ma provvede. Senti, voglio incoraggiarti a chiamare un'altra sorella ogni settimana. Faccio io i piatti, tu ti metti al telefono, hai bisogno di quel contatto. Senti, voglio incoraggiarti a leggere, aiuterò io di più in casa che avrai tempo, hai bisogno di leggere tutti i giorni la Bibbia e ti vengo incontro anche se vuol dire che manco sonno. dirigo io ai pasti e parleremo delle cose di Dio, perché la Bibbia dice di rendete grazie in ogni cosa, ed io voglio guidarci come famiglia, che siamo una famiglia dove il ringraziamento abbonda, trabocca. La Bibbia dice che la parola di Cristo dimora in voi copiosamente, parlandovi di queste cose. Allora, per quanto sono debole, io guiderò la nostra famiglia così. La Bibbia parla di confessare i peccati. Io voglio essere di esempio. Cosa vuol dire confessare i peccati? La Bibbia parla di, per quanto riguarda l'onore, di rendervelo reciprocamente. Fate la gara a rendervelo reciprocamente. Io voglio mostrarti, amore mio, cosa vuol dire. Quell'uomo si impegna a governare la famiglia, che non è comandare, e sacrificarsi per soprattutto essere di modello. E nessun uomo è bravo. Ogni uomo ha bisogno di confessare: perdonami, in questo sto mancando, in quello sto mancando, in quello sto mancando. E c'è, lui sta modellando nel chiedere perdono e riprendere la strada. Cosa deve fare la moglie quando si trova mancante? Andare avanti un altro 20 anni? No, devi ravvedersi e riprendere una nuova strada. Così il marito modella questo con la moglie. Lui governa bene la famiglia quando la famiglia è lui e la moglie. E spesso Dio aggiunge la benedizione dei figli. Beato l'uomo il cui faretro è pieno. Non come pensa il mondo. Oh, uno, forse due, ma tre? E lasciamo stare più di quello. Quella mentalità è diabolico. Quella mentalità è diabolico. I figli sono una benedizione. Tanti figli sono una benedizione. Non la società che impone. No, non tanti. Troppo disturbo, troppo spesa. Sono ragionamenti falsi che bisogna rendere prigionieri di Cristo. I credenti veri dovrebbero essere le famiglie in Italia che hanno più figli di tutti. Perché sappiamo che i figli sono la benedizione di Dio e non sono matto e non sono ragionevole. Dio provvede a coloro che hanno fede, e pochi hanno fede. E quando Dio benedisce la famiglia con figli, quell'uomo passa da governare bene la moglie a governare bene la moglie e anche i figli che Dio ha dato. E lui cresce e alleva quei figli secondo gli insegnamenti di Dio. Infatti ci sarà frutto. Quando un uomo governa bene, avrà il frutto che leggiamo nel versetto 4, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi con ogni decoro. Voglio considerare quello che sarà il vero frutto di ogni uomo che governa bene la sua famiglia. Questo non è limitato agli anziani. Ricordate che queste qualifiche sono per tutti i credenti, ma un uomo deve vivere queste qualifiche per poter essere anziano, ma non è qualcosa che solo in anziano. Tutti gli uomini credenti dovrebbero avere famiglie così. Questo è il piano di Dio. Dio vuole ricolmare ogni famiglia con le sue benedizioni. La parola sottomesso, tenga i figli sottomessi, cosa vuol dire sottomesso? Prima di tutto è un atto volontario. Non inizierà così, ma arriva a quello. Cioè, un figlio sottomesso si sottomette. Il padre, la parola in italiano per tenga è avendo figli sottomessi, perché la vera sottomissione è qualcosa che arriva da cuore, non è solo l'azione. E l'azione è un'obbedienza immediata, un'obbedienza completa, ed è un'obbedienza di cuore. Meno di quello non è sottomissione. Certo, per avere figli così un padre deve impegnarsi moltissimo. I figli devono essere sottomessi, ma la responsabilità di avere i figli sottomessi resta con il padre. È la responsabilità del padre di governare la famiglia in modo che i figli diventino così. E se lui governa bene, saranno così. Infatti saranno così con ogni decoro. Cosa vuol dire? Una parola che non usiamo quasi mai. La parola decoro viene tradotto altre volte con dignità. Dignità descrive un comportamento degno, serio, che merita rispetto. Un comportamento talmente serio, talmente degno, che viene rispettato. Descrive un comportamento solenne. Viene usato due altre volte nel Nuovo Testamento solo. E vi leggo entrambi. Prima, 1 Timoteo 2:2. Pregate per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Dignità è la stessa parola. Tito 2:7. Tito, presentando in ogni cosa te stesso come esempio di buone opere, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, incorruttibilità. Allora, questa parola dignità nel nostro brano è tradotto con ogni decoro, con ogni dignità. Se un uomo governa bene la famiglia, i figli cresceranno con dignità, saranno sottomessi con ogni dignità, saranno rispettosi, saranno seri, saranno ponderati anziché superficiali. Come va la società oggi in questo campo? I figli sono ponderati, sono solenni, sono seri. Questo è normale? È estremamente raro. Governare bene è di prendere quello che sarebbe l'andazzo e di ridirigere i figli in tutta un'altra direzione. In tutta un'altra direzione. Allora, attenzione. Questo che stiamo leggendo, ma chi ha inventato queste cose? Da dove vengono? Da dove viene questo metro così alto? Ditemi voi, da dove viene questo? Da chi? Da Dio. Questo viene da Dio. Non mi sono svegliato. Sai, secondo me un buon metro sarebbe questo. Io non avrei scelto un metro così alto. Io non avrei scelto un metro così alto. Grazie a Dio, è Lui che sceglie. Non dire nel tuo cuore, vi prego, non peccare contro Dio dicendo, è esagerato, non è possibile, non è realistico, non peccare. Il problema è che se tu pensi così, non conosci la potenza di Dio. Non conosci la potenza di Dio. E tu cerchi di vivere la vita cristiana nella tua debolezza. Nulla, i comandamenti di Dio non sono gravosi. Non sono gravosi. Questo non è gravoso, non è esagerato. Questo sarà il risultato quando un uomo cammina con timore di Dio nella via del Signore. Spesso si sentono dei genitori lamentarsi. Ah, i miei figli non mi ascoltano. Avete mai sentito discorsi così? Non mi ascoltano mai, guardali come sono. Non sono dignitosi, altro che. Implicando che è colpa dei figli. No, è colpa tua. Dipende come li hai cresciuto. Ho sentito padri dare la colpa alla società. È la società in cui viviamo. Questo motivo che mio figlio è così. No, non è a causa della società in cui vivi. Ma la colpa della Chiesa. Non c'erano buoni programmi per i bambini. No, non è colpa della Chiesa. La responsabilità, o padre, è tuo. Perciò se un uomo si lamenta che i suoi figli non sono sottomessi o seri abbastanza, non sta riconoscendo la propria responsabilità, non sta riconoscendo la propria colpa. E se non riconosce la colpa, non c'è perdono. E se non c'è perdono, lui è allontanato da Dio e non avrà la gioia della salvezza. Certamente non sarà qualificato ad essere anziano. Ma oltre a quello non avrà la gioia della salvezza. Qualunque volta che qualunque di noi nasconde e nega un peccato nostro, scusandolo a causa di circostanze, ma io sono così perché sono cresciuto così, scatto sempre. Invece di confessare questo è peccato davanti a te, non sono mansueto in quell'esempio, non avrà gioia della salvezza. Onestamente comincia a mettere in dubbio il fatto di essere salvato. Quando i figli non sono pienamente sottomessi con ogni decoro, un padre, anziché lamentarsi, dovrebbe umilmente riconoscere che non ha fatto come avrebbe dovuto. Confessare il peccato e poi cambiare direzione. Ma se è troppo tardi, ho conosciuto un uomo, non qui, che aveva un figlio adulto, molto nel mondo, una brutta vita, già fuori casa. E questo padre, ma lui è così a causa della società. Quell'uomo è un bugiardo, perché non vuole riconoscere la propria responsabilità. Non è così a causa della società. Allora Dio è un bugiardo e non è possibile quello che dice Dio. I suoi comandamenti sono gravosi, ma non sono gravosi. Dobbiamo umiliarci. E se i figli sono già fuori casa, come quell'uomo lì, dobbiamo dire: Signore, confesso un peccato che non posso più cambiare, ma posso essere perdonato. Non posso più cambiare, ma posso essere perdonato. Mio papà è morto da tanti anni ormai. Io non posso cambiare nulla di come ho cresciuto con mio papà, ma se ci sono peccati io posso essere perdonato. Era importante esserlo. Io sono il primo a riconoscere quanto è difficile governare bene la famiglia, che sia di 2 persone o 15 persone, ma è possibilissimo perché Dio è un buon padre. Troppi padri trascurano questa responsabilità importantissima perché è troppo difficile nella carne. Voglio leggere quello che Paolo dice dei padri, degli anziani in Tito 1, versetto 6, parlando di chi può essere anziano. Ciascuno di loro sia irreprensibile, marito di una sola moglie, ed abbia figli fedeli che non siano accusati di dissolutezza o insubordinati. Vedremo un po' più certi aspetti di quello, Dio volendo. Però il metro di Dio è altissimo, perché Dio vuole benedire le famiglie e vuole uomini pronti a curare la sua preziosa chiesa. Oh, Gesù Cristo ci ama. Ha un metro alto di chi può curare la sua chiesa. Ringrazio Dio per la sua cura. Per un figlio di essere sottomesso con ogni dignità, la prima domanda è: tu, padre, sei sottomesso ad ogni autorità che hai tu nella vita, con ogni dignità? Prima di diventare anziano, sei sottomesso agli anziani con ogni dignità? Sei sottomesso ai tuoi capi di lavoro con ogni dignità? Sei sottomesso allo Stato con ogni dignità? Cioè, i figli vedono in te un uomo sottomesso che non si lamenta: uffa, questo è stupido che fanno così, parlando del capi lavoro dello Stato, o vedono un uomo mansueto, veramente sottomesso con ogni dignità. Che esempio vedono? Come si potrebbe mai sperare in figli sottomessi con ogni decoro o dignità se il padre non è così? Sei uno che brontola, si arrabbia, scatta. Quello serve la massima di ipocrisia, di cercare di costringere i figli ad essere quello che lui stesso non è. Sottomettetevi gli uni agli altri. Lui si sottomette a Dio, ai ruoli che Dio le ha dato. Dio ci comanda di rendere grazie in ogni cosa. Sono sottomesso a questo comandamento? Dio ci comanda a non mormorare, sono sottomesso. Dio ci comanda ad essere mansueto, sono sottomesso. I miei figli vedono in me un uomo sottomesso a Dio in ogni cosa. Ubbidite ai vostri conduttori, Tenete in grande stima quelli che sono preposti su di voi e vi ammoniscono. I miei figli vedono quello in me, modo di parlare della guida di chiesa. Cosa vedono? Cosa vedono? Andiamo avanti per capire quello che serve per un uomo di avere figli sottomessi con ogni decoro, ovvero dignitosi. Prima cosa che ho appena menzionato, deve essere lui di esempio. Deve essere lui di esempio. I figli vedono in lui un uomo dignitoso, un uomo sobrio, un uomo solenne, un uomo ponderato, un uomo che merita rispetto dagli altri per la serietà della sua vita. Un uomo dignitoso nel modo di parlare, nell'intimità della casa, quando racconta gli avvenimenti di oggi, quando racconta le ingiustizie che sono arrivate oggi, perché arrivano ingiustizie, come parla, come reagisce. Questo è il fattore principale per avere i figli come Dio comanda. Questo è il fattore principale. Ci sono altri importantissimi. Se un padre inasprisce i figli, li può vocare perché è duro con loro e usa il bastone, i figli per un tempo saranno sottomessi, ma non con dignità. Saranno sottomessi e in camera avranno un calendario nascosto dove tengono conto dei giorni che possono lasciar stare e abbandonare questa famiglia che non porta nessun beneficio ai loro occhi. Quindi saranno sottomessi finché papà è troppo forte per loro e poi sputeranno in faccia con disprezzo e andranno via. Mio papà è andato via a 15 anni. Mio papà è andato via di casa a 15 anni. Non c'era la mamma. Il mio nonno era un uomo che comandava con cattiveria e a 15 anni mio papà ha detto basta, è andato via di casa, non è mai tornato. Non rispettava suo padre. Ubbidiva fino a quel punto, ma non rispettava. Mio nonno non governava bene. Se un uomo cerca di usare solo la cattiveria, cioè la cattiveria, mai. L'autorità serve, la verga serve, ma non la cattiveria. Ama e il figlio sa che è amato, desidera quell'amore, gli dà gioia quell'amore. In Efesini 6:3 leggiamo: e voi padri non provocate a ira i vostri figli, ma levateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. Questo è basilare per governare bene. Se un padre provoca a ira i suoi figli, non governa bene. Se è incoerente nel modo di crescerli, se non mantiene la parola, se dice loro di fare quello che lui non fa, sei un brutto esempio. Se non confessa i peccati, provoca a ira i figli. Oltre alla moglie, non c'è nessuno che vede i peccati del padre quanto i figli. Se un padre è incoerente, i figli saranno frustrati e non sta governando bene lui. Se lui non è mansueto, i figli non saranno sottomessi con dignità perché lui non vive così. Se il padre insiste che i figli evitino la compagnia sbagliata e lui ha la compagnia sbagliata guardando i film sbagliati, loro non avranno mica rispetto per lui. Quindi per governare bene la famiglia, la prima cosa è il padre deve essere di esempio di quello che sta mirando ad avere in loro. Secondo il piano di Dio, ogni uomo credente, salvato, che è sposato, dovrebbe governare la sua figlia, la sua famiglia, in modo che i suoi figli siano veramente sottomessi con ogni decoro. Questo è il piano di Dio per ogni uomo che ha una famiglia. Però nel mondo in cui viviamo oggi, io so benissimo che la maggioranza dei genitori credenti non seguono i principi di Dio. E la maggioranza dei figli dei credenti, e non sto parlando di qui, sto parlando in genere, sono lontanissimi da questo metro che Dio dà. Allora, tu puoi avere un figlio sottomesso, però non timorate di Dio. Tu puoi avere un figlio sottomesso, ma non con ogni dignità. Quindi non devi vantarti che i tuoi figli sono sottomessi con ogni dignità, perché questo è il metro di Dio. Allora, sarà una tendenza per un genitore nel suo cuore, se non ha volta voce, di «Oh, ma quello è esagerato! Quell'insegnamento è esagerato!» Io prevedo quella reazione, se non qui, almeno da chi guarda in internet questo sermone. Ci saranno uomini che diranno «Questo è esagerato!» Non è esagerato. Questa è la potenza di Dio, la potenza di Dio che ama benedire le sue famiglie. Ma la domanda è se noi siamo pronti a confessare i nostri peccati. Se siamo pronti a confessare i nostri peccati. Quindi, quando consideriamo cosa vuol dire governare bene la famiglia per avere i figli pienamente sottomessi con ogni decoro, non con un po', con ogni decoro, riconosciamo che il metro non è troppo alto, non è un comandamento gravoso, vuol dire fidarmi di Dio, camminare umilmente davanti a Lui, e Lui opererà. Quando noi confessiamo i nostri peccati, cosa fa Dio? Egli è fedele e giusto da fare due cose. Prima, ci perdona, grazie a Dio, dona iniquità, e poi ci purifica, mi permette di cambiare strada. Ricordate, quando bambini sono piccoli, è il genitore che permette o non permette al figlio di avere il muso. Ho parlato con una famiglia da poco, che altrove, che il figlio aveva il muso. Muso, proprio brutto. E avevano lasciato fare il muso. E ho parlato con loro e loro sono tornati a casa e hanno detto al figlio, tu non devi avere più il muso, quello contra. Conta come ribellioni di parole. Perché lo è. E quel figlio ha detto, ok, ha smesso di fare il muso. Perché non voleva la punizione, ok, smetto perché posso controllare quello, non è più forte di me. Il genitore prende o non prende la sua responsabilità. Un uomo che non è fedele a governare bene la famiglia non potrebbe mai curare bene la Chiesa. Wow. Cosa vuol dire in pratica? C'è moltissimo da dire e non riesco a finire, ma qualche cosa. Vuol dire che un uomo deve investire nei figli e anche nella moglie. Deve vedere quello come una priorità altissima della sua vita. Deve investire quando è stanco, quando investire quando non ha voglia. Deve investire quando non vede risultati. Deve investire quando vorrebbe scappare dalle difficoltà, deve investire gridando a Dio aiutami ma non mollo perché tu mi hai dato questa responsabilità. Non devi mai rinunciare, e se hai rinunciato nel passato devi confessare per trovare la grazia di investire di nuovo al punto che la famiglia è arrivata. I genitori devono avere costanza per governare bene. Se i genitori dicono no e il figlio continua a farlo, no e il figlio continua a farle, no e il figlio continua a farle, non sta governando bene perché sta insegnando tu puoi fare finché non capisci che la mia voce è alto abbastanza, poi devi smettere. Governare bene vuol dire avere autorità, la parola deve essere quello che dici e non devi dire quelle cose che non valgono dire. Certamente non vuoi una situazione dove un figlio non può chiedere con umiltà, papà, posso aggiungere un'informazione che tu non sai? No, ho detto così, basta. No, vuoi, certo amore, dimmi. Se è una cosa sciocca, dice, no, non cambia niente. Ma se cambia qualcosa, grazie che me l'hai detto, quello non sapevo. Quello che ho detto non valgo, non vale più, cambio quello che ho detto. In base a queste informazioni, suo figlio non è provocato d'ira, capisce papà è giusto in quello che fa. Se lui inventa scuse, il papà dice no, no, e addirittura, questo è già 5 volte di fila che tu inventi cose che non sono valide, ci saranno punizioni in più per quello? Che il figlio impara a non solo inventare scuse per non fare quello che papà ha detto. Quando un uomo governa bene, quell'uomo sarà rispettato e stimato dalla moglie dei figli. Ricordate che un anziano dovrebbe essere assolutamente un uomo che è stimato, che i credenti lo vedono come lui cammina bene. Quindi per essere qualificato, per governare bene la famiglia, un uomo dovrebbe essere stimato dalla famiglia. Non è qualcosa che ottieni con bastonate, è qualcosa che tu guadagni. Stavamo parlando di reputazione. La reputazione non puoi insieme. Tu devi vedermi una buona luce. No, tu non puoi fare quello. La reputazione viene guadagnata con fatica e costanza. Ci vuole poco per perdere e molto per riguadagnare, ma è una cosa preziosa. Allora, quale reputazione ha un uomo in casa? Ha la reputazione: papà è timorato di Dio, mio marito è un uomo integro, timorato di Dio, è un esempio per me. Che esempio ha un uomo in casa? Perché se non ha un esempio che porta gli altri più vicino a Cristo, ha bisogno di confessare il suo peccato, perché questo è lo stesso identico per un anziano. Se uno non è a punto di essere di esempio, non dovrebbe assolutamente essere anziano. Quindi c'è molto più da dire, che Dio volendo farò nel prossimo sermone. Ma ora io prego questo per oggi, prima che eviteremo a pensare che il metro di Dio sia esagerato in qualunque campo della vita. Perché il fatto è che nel mondo in cui viviamo tanti campi della vita sembrano esagerati. Una donna oggi che vive come Dio insegna, ma quello è esagerato. No, non è esagerato. I ruoli da Dio non sono esagerati, sono benedetti. Vivere con l'umiltà e mansuetudine che Dio comanda al mondo sarebbe visto come essere calpestato. Non è essere calpestato, è essere uomini e donne nobili innalzati da Dio. Sottomettetevi, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, egli vi innalzerà. Cioè, essere onesti, non pagare tutte le tasse, non frodare nessuno, pagare tutte le tasse e le imposte, oggi è visto come esagerato. Ma non si può, non si può, non si può. Si può, Dio lo comanda. Si può. Non si può avere gli stessi soldi di prima, ma si può. Nulla che Dio comanda è esagerato. Ricordatemi, devo chiudere, ma devo ricordare, chi è che può benedire? Chi può benedire? Posso io benedire le persone che amo? Posso io benedirli? Posso benedire me stesso? Puoi tu benedire me? Chi può benedire? Può un pastore in anziano benedire? No. Chi può benedire? Dio. Allora, sottomettiamoci, umiliamoci, confidiamo in un Dio grande ed Egli ci benedirà. È una questione di fede. È una questione di fede. Ad ogni uomo chiedo: se sei sposato, come stai governando la tua famiglia? La risposta è: riconosciamo e confessiamo dove non è giusto. Per voi che non siete sposati, voi uomini giovani, state crescendo con quel cuore di mansuetudine, di vivere per gli altri, dedicarsi per gli altri, che vi preparerà un domani ad essere un uomo che governa bene, perché governare bene vuol dire vivere, dedicarti per gli altri. Allora, tu hai una famiglia, anche se non sei sposato, ti stai dedicando a loro? E non alla giovinezza dove vivi come vuoi tu, che rovina essere un buon capofamiglia. O che possiamo essere uomini che Dio ci chiama ad essere. E le donne, chiedo, aiutateci, incoraggiateci, stimolateci. Qualche piccolo passo buono, apprezzateci per stimolarci. Qualche passo male, fateci sapere con amore dove abbiamo bisogno di crescere. O che possiamo essere uomini e donne, come Dio ci chiama ad essere, perché lì c'è la benedizione. Lì c'è la benedizione. Camminiamo per fede nella via che Dio ci ha stabilito e saremo individui, famiglie e chiesa benedetti. Preghiamo. Signore, voglio ringraziarti che noi come credenti siamo la sposa di Cristo e il nostro capo, Gesù Cristo, ci cura perfettamente. Ci cura perfettamente. Tutto quello che noi uomini dovremmo essere, Gesù è. Quindi abbiamo sia il modello, ma più che solo l'esempio da seguire, abbiamo la cura di Gesù Cristo. Oh Padre, grazie perché noi eravamo lontani da Te. Eravamo immersi nel nostro peccato e Tu ci hai salvati dal regno delle tenebre, ci hai portato dentro il regno del Tuo Figlio. Siamo amati, benedetti, curati, preziosi a Te, onorati. Aiutaci a vedere l'immensità della nostra salvezza. Aiutaci a confidare in Te, a riconoscere che i Tuoi comandamenti non sono mai gravosi. Aiutaci a fortificarci in Te, o Signore, nella forza della Tua potenza. Mostraci la stoltezza del nostro peccato. Ti prego, grazie per come hai stabilito per la famiglia di essere ben curata e anche la Chiesa. Aiutaci noi che siamo uomini ad essere uomini così, ti prego, per la Tua gloria e per il bene del Tuo popolo. Nel nome di Gesù Cristo ti prego questo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.